Eccoci qui. Come vi accennavo, quest'anno a lavoro e dintorni partiamo con un servizio in più. Cerchiamo di andare sempre più verso coloro che sono in cerca di un'attività, di un lavoro. E questa sera è in contatto con noi tramite collegamento telefonico Stefano Morgè. Ma a questo punto vi passo la parola a Marco Grasso perché sarà lui a presentarvelo e ad introdurlo.
Stefano, ciao.
Buonasera a
Ciao,
tutti.
benvenuto a Radio Raffaella 1. Allora, come diceva Donatella, diamolo è una sorta di finestra, insomma, di opportunità a chi ci ascolta di parlare un attimino di se stesso, quindi di mettersi anche un momento in evidenza, in vetrina, e cogliendo anche l'opportunità appunto per farsi conoscere, per entrare in qualche modo nei circuiti giusti. Tu intanto ci puoi dire, insomma, io so che sei un ex maratoneta, giusto? Ci puoi dire qualcosa
Diciamo che continuo a correre, ma in maniera molto più scarsa, diciamo così, perché il tempo è quello che è, quindi la passione è rimasta comunque, sì, diciamo così.
Senti, tu quanti anni hai? Da dove chiami? Ho
Io chiamo da Torino e ho 42 anni.
capito. Oltre alla passione a cui hai fatto riferimento,
Il podismo, ho sempre avuto la passione per la scrittura e recentemente ho avuto anche un libro pubblicato da Donatella e mi sarebbe piaciuto poter coltivarla come mestiere, quindi non dico scrittore perché è impossibile vivere soltanto di scrittura, però nell'ambito giornalistico io sono anche giornalista pubblicista, c'ho il tesserino, però ho provato in passato a cercare degli sbocchi lavorativi in quel contesto, ma il lavoro se veniva offerto era soltanto di delle collaborazioni saltuarie dove non c'era poi un aspetto economico, diciamo, interessante, era molto, molto freelance, quindi non conveniva comunque andare avanti su quell'ambito lì.
Ho capito, senti, io vabbè, ti posso dire intanto che io sono un giornalista professionista e purtroppo devo dirti che si campa di collaborazioni anche, insomma, anche per me in questa fase è così, insomma, di collaborazioni più o meno occasionali, perché poi si vive molto anche chiaramente di opportunità, di contatti, quindi si inizia magari anche a collaborare in maniera più o meno occasionale, poi da lì magari si creano delle condizioni per crescere e per andare avanti. Il settore del giornalismo a cui facevi riferimento tu è un settore che conosco bene, anche se magari viviamo in contesti evidentemente lontani, però ti assicuro, insomma, che è un settore complicato, che sia ulteriormente complicato negli ultimi
Io ti faccio una breve fotografia mia esistenziale. Io volevo fare il giornalista, ma adesso vivo la giornata, nel senso che per una serie di motivi che ti faccio una sintesi, cioè che ho perso, io lavoravo presso un laboratorio fotografico, facevo l'archivista, è un lavoro molto, molto elementare, quindi non è che ci voleva tanto di concetto. Questa azienda, questa piccola azienda ha chiuso perché il titolare è andato in pensione per motivi di salute, mio babbo è mancato a marzo, io mi sono trovato senza la possibilità di un appoggio concreto alle spalle e senza più un lavoro, ho dovuto lasciare la casa dove io abitavo e dal 30 di luglio a fine agosto ho sempre dormito in macchina. Sono andato a cercare uno sbocco lavorativo in Abruzzo, dove mi sarei dovuto trasferire con mio papà ad aprile, però è un conto andare giù come turista, quindi tu porti dei soldini e fai girare l'economia locale, un conto è andare giù come persona che ha bisogno di un appoggio logistico o comunque lavorativo e le cose cambiano perché comunque a parte pochissime persone e ho avuto nessun aiuto concreto. Ho fatto il lavapiatti dove andavo a mangiare, ho fatto l'aiuto bagnino, nel senso che aprivo e chiudevo il sdraio, quindi perché ci vuole anche un patentino per fare il bagnino. Ho fatto il volantinaggio, però ti ripeto, ho sempre dormito in macchina. E
attualmente hai risolto i problemi logistici, almeno a cui hai fatto riferimento, cioè hai trovato una sistemazione, sei più tranquillo da questo punto di vista?
Adesso, dopo un girovagare, dopo l'Abruzzo, sono andato a finire in Veneto, sono tornato a Torino più per disperazione, perché qui è comunque la mia città, e adesso ho un appoggio logistico da un conoscente che abita proprio di fianco a dove abitavo io. Da qualche giorno, dopo una breve esperienza di collaborazione presso la Team Marathon di Torino per l'allestimento della maratona che c'è stata il 2 di ottobre scorso, dove mi hanno inserito in un gruppo di persone che lavorava di bassa manovalanza per questo evento, tramite un conoscente che lavora in questo gruppo di Team Marathon, sono in prova come facchino presso un hotel del centro di Torino e vediamo come va a finire, però no. Siamo sempre lì, l'aspetto economico è molto spartano. Io domani mattina alle 7 attacco il mio turno e dopo 8 ore finisco, poi l'indomani sarà diverso ancora, sempre col beneficio di inventario, quindi non è che ci sia una certezza economica di avere comunque un minimo sindacale di indipendenza, cioè non è che io cerco un lavoro da 2000 euro al mese, diciamo così, no? Però che mi possa garantire di far fronte a delle spese minime come un piccolo monolocale con le spese collegate, quindi bollette varie, e di avere un minimo sindacale di indipendenza, che comunque io qua sono ospite e non è che posso fare il bel cattivo tempo, loro mi ospitano con molta ospitalità e tutto il resto è molto provvisorio. Anche il semplice unire il pranzo con la cena, uno si deve regolare, a pranzo magari non si mangia e si aspetta la cena.
La tua passione, diciamo, quella della scrittura a cui hai fatto riferimento prima, per il momento è stata in qualche modo accantonata, o stai comunque anche cercando, anche in quel senso, in quella direzione?
In ambito giornalistico tu dici?
Sì, sì.
No, io in ambito giornalistico l'ho accantonata, ma da tempo. Io ho il tesserino da pubblicista che a fine anno non rinnoverò, perché i costi di un tesserino sono 95 euro all'anno e sinceramente in questo momento 95 euro mi fanno comodo per affrontare altre spese che quella di un tesserino, di un bollino da mettere su un tesserino. Non ho anche più cercato, perché comunque ti ripeto, se non hai, adesso non voglio fare polemiche, ma se non hai delle conoscenze giuste rimani nell'ambito, nell'orbita della pura collaborazione saltuaria, comunque almeno da questo punto di vista per me non c'è un futuro in quell'ambito lì. Mi sarebbe piaciuto, perché a me dico come scrivi bene, bla bla bla, però alla fin fine sono come quelle squadre di calcio che giocano bene
e poi perdono,
ma non fanno poi punti alla fine del campionato, vanno in Serie B, no?
Beh, indubbiamente, come ti dicevo prima, ecco, il settore giornalistico è chiaramente difficile, complicato. Diciamo che l'aspetto positivo è che alla fine la scrittura, il giornalismo, quindi la comunicazione eccetera, può aprire vari sbocchi, insomma, anche adesso con il web, con la scrittura in rete eccetera, chiaramente le possibilità di collaborazione si sono moltiplicate, se vogliamo trovare, diciamo, un aspetto positivo, però mi rendo conto, insomma, che è complicato. Sottolineo, insomma, e registro la tua la tua disponibilità e la tua, diciamo, anche flessibilità, insomma, a trovare anche occasioni, opportunità di lavoro. Questo è sicuramente un elemento che può fare la differenza. Io spero che questa breve chiacchierata ti possa essere in qualche modo utile, non soltanto come portafortuna, ma anche concretamente, sperando appunto che ci sia un riscontro con i nostri contatti che abbiamo con la radio. Io, se ho ben capito, c'è anche una tua disponibilità anche eventualmente alla mobilità, non sei ancorato, chiaramente Torino è la tua città, come hai detto, però è evidente che nel caso in cui dovessero maturare delle situazioni positive, chiaramente tu metteresti anche in conto di doverti spostare, giusto?
Senz'altro, sì, per quello. Io diciamo che sono a Torino perché qui ho un bacino di conoscenze leggermente più ampio che in altri posti, però ci fosse la possibilità di un lavoro dignitoso che mi possa consentire un minimo di stipendio dove poter far fronte alle spese di tutti i giorni per avere un'indipendenza, sarebbe senz'altro benvenuto questa cosa, ma un lavoro dignitoso, che io ho fatto dei lavori da 3,70 euro all'ora, per dirti, quindi non è che andiamo a cercare tante cose lontano dalla realtà, quindi anche fare il facchino sono 7 euro all'ora.
Va bene. Senti, allora, di nuovo in bocca al lupo, speriamo di risentirti, insomma, con qualche novità, con qualche aggiornamento positivo. Intanto ti saluto con Donatella e ti auguro appunto il meglio per i prossimi giorni, per le prossime settimane. A presto.
Crepi il lupo e grazie per il contatto.
E se qualche azienda o ci fosse qualche proposta, può tranquillamente contattare Radio Raffaella 1 e saremo noi poi a metterla in contatto con te. Stefano, grazie del tuo intervento, in bocca al lupo, e se vuoi e so che tu usi Facebook, quindi se nei prossimi giorni le varie puntate di Lavoro e Dintorni saranno sul web, quindi tu potrai continuare un dialogo con noi e di conseguenza con le aziende che ci seguono anche tramite i commenti su Facebook. Quindi tienici d'occhio e cerca di essere presente in modo da non far dimenticare il tuo caso. Grazie Stefano. Buona serata.
Ciao.
Ciao. Purtroppo di situazioni come quelle di Stefano ce ne sono diverse. Fa male sapere che ci sono dei ragazzi, mi permetto di dire ragazzi perché 42 anni comunque si è giovani, che ancora oggi addirittura sono costretti a dormire in auto. Però voglio dire anche una cosa, altrimenti andrei contro a quello che è la politica che noi portiamo avanti con il libro Più forte della crisi. Quando si segue un sogno bisogna rischiare fino in fondo, perché alle volte le strade si aprono stesso procedendo e andando avanti. Mi spiego, Marco Grasso fa il giornalista, Marco Grasso probabilmente credo non abbia uno stipendio fisso, è così, vero? Però questo non ti vieta di riuscire a portare avanti una famiglia, sei sposato, hai dei figli. Molti giornalisti hanno abbracciato questa professione, con grande sacrificio lo portano avanti. Non solo, ma poi può capitare che mentre ti sperimenti in un'attività qualcuno ti nota e si apre davanti la grande occasione della vita. Cosa mi sento di dirti, Stefano? Giusto che tu in questa fase devi cercare un lavoro che ti consenta di avere una vita dignitosa, per usare un termine che tu più volte hai utilizzato. Però non abbandonare del tutto la tua passione per la scrittura. Magari la sera, anche se sei stanco, distrutto, perché mi rendo conto che fare lavori del genere ti logorano, soprattutto quando poi non hai una casa tua dove far ritorno e quindi tutte le comodità. Però tu hai Facebook, non ti fermare, hai internet, continua a cercare. Magari anche lavori dove ti danno un gettone, ma quel gettone ti può servire non solo perché è un qualcosa in più che ti arriva in tasca, ma perché di lì magari con un colpo di fortuna ti si può aprire una nuova strada, una nuova prospettiva. Quindi non ti arrendere, cerca questo lavoro che tu dici dignitoso, che ti consenta di vivere, ma contestualmente, quando hai un po' di tempo, sperimenta sul web, cerca, trova il modo giusto per cercare. Perché spesso la soluzione è proprio nel riuscire a guardare oltre. Facevamo prima l'esempio dell'imprenditore che riesce a cogliere quello che può fare la differenza tra lui e gli altri, in base a quello che è il sentire del mercato, l'esigenza che la gente ha. E abbiamo fatto prima l'esempio di Vincenzo Picardi, che addirittura ha messo un pulmino a disposizione, che fa il giro casa a casa per prendere i bambini che vogliono aderire all'accademia, considerando che i genitori non sempre hanno il tempo di prendere questi ragazzi e accompagnarli a destra, a sinistra. Quindi da un lato, in questo caso, hanno il luogo sicuro, professionale, dove affidare i loro figli, non solo, ma hanno anche chi li va a prendere e riaccompagnare, quindi possono dormire su cuscini tranquilli. Vero Vincenzo, a te la parola.
Sì, intanto insomma, ascoltare queste situazioni certamente sì, dà un po' di ansia, un po' di tristezza, però sono convinto anch'io che c'è bisogno di anticipare i tempi. È semplice parlare chiaramente da dietro il microfono qui e riflettere, però bisogna avere comunque il sogno, l'idea, andare avanti, essere determinati e non fermarsi mai, ed avere degli atteggiamenti, dei comportamenti che devono sempre mettere in evidenza il tuo perbenismo, la tua determinazione, la tua voglia di fare, ma l'obiettivo deve essere chiaro, perché a volte poi anche nelle relazioni, nel modo di vivere, nel frequentare degli ambienti, quindi essere presenti su più fronti, certamente può arrivare quella scintilla che ti fa cambiare vita, o almeno ti dà l'entusiasmo di affrontare le cose con quel piglio giusto che oggi è importante avere, perché c'è bisogno di avere la convinzione di essere lì sul pezzo e dare sempre il massimo. Questo è importante.
Vincenzo, ti va di presentare lo staff dell'Academy?
Sì, lo staff dell'Academy è un bello staff, c'è una bella aria. Questa è la cosa, diciamo, più importante, perché come dicevo prima, in effetti c'è tutte le persone che sono all'interno hanno un corso di laurea in scienze motorie. Questo fa sì che quella complementarietà nel lavoro, c'è bisogno anche di essere professionisti, di avere il sogno, ma comunque di avere certamente delle competenze. Che è importante. Quindi c'è lavoro, c'è sudore, c'è studio, non si può essere affabulatori oggi nel mondo in cui viviamo, sono cose che durano poco, e io dico sempre che il tempo poi alla lunga verrà a dare sempre ragione a chi lavora quotidianamente, a chi si impegna e a chi dà il proprio sudore, lo mette a disposizione degli altri. Vendere aria fritta può durare veramente poco, però nel nostro staff abbiamo, diciamo, persone di grandissima qualità, ma qualità anche dal punto di vista umano. Quindi abbiamo William Marbello, che è un professore laureato in scienze motorie, che è preparatore fisico della federazione tennis, che ha una grande competenza e grande esperienza con i bambini, esperienza anche nel mondo della scuola, che la mattina in modo assolutamente gratuito gira per le scuole, va a presentare i nostri progetti dell'Academy, che sono quelli appunto di avvicinare questo sport, che è bellissimo ma non è certamente diffuso come i più popolari del mondo, per cui c'è bisogno anche di avvicinarli e di far capire che nel tennis c'è la possibilità di iniziare a 4 anni, a 5, a 6, proprio per far sì che ci sia questa possibilità generale di fare attività motoria, perché il tennis comunque è uno sport completo, dove c'è l'interesse della testa, quindi degli arti superiori, arti inferiori, insomma tutto il corpo che lavora.
Ma quindi non è vero che giocare a tennis ti porta a sviluppare un lato del corpo più dell'altro e quindi a creare una disarmonia da un punto di vista estetico, questi, come diciamo, spesso
sono,
si dice?
Sì, sono, no, si diceva, perché
si diceva, sono un po' antiquata.
Molti medici, molti pediatri, molti esperti del settore giocano a tennis e quindi hanno la possibilità di verificare personalmente, ma poi andiamo a guardare, tra l'altro c'è bisogno di vedere i medici cosa dicono, cosa pensano, andiamo a vedere proprio
i giocatori,
le giocatrici, insomma avere dei fisici così, a volte magari sport molto più molto più pubblicizzati clinicamente o dal punto di vista sanitario, creano delle grandi malformazioni e grandi problematiche. La verità è che lo sport deve essere fatto bene e qualsiasi sport fatto dal punto di vista agonistico deve essere supportato da professionisti, da persone che... perché l'agonismo è una cosa e lo sport in generale è un altro, sono due mondi completamente diversi. E l'Academy, per esempio, da questo punto di vista ha delle consulenze importantissime. Abbiamo il dottor Semi Marco Antonini, che è un esperto mental coaching proprio per il lavoro mentale, la preparazione mentale al match, che sono cose in effetti che una top school deve necessariamente fare, perché è come se parlassimo, per essere più semplicisti, la Juventus, non so, cioè questa struttura, la top school rappresenta un po' quello che può essere nel tennis insegnato, un momento importante. E a proposito di Juventus, abbiamo il professor Cagno, che è un esperto del sistema di potenziamento visivo neurologico sensoriale, che diciamo ottimizza i tempi di apprendimento, e sarà da noi proprio il 5-6 novembre per trasmettere ai bambini questi meccanismi, che ha insegnato anche a Buffon, insomma portieri del calcio, proprio sulla lettura del concetto dell'anticipazione motoria rispetto alla pallina. Insomma, sono tanti argomenti. Abbiamo il nutrizionista, perché anche quella è una cosa importante, e lo staff. Poi abbiamo Antonio Picariello, che è un istruttore, Nicola Dell'Utri. Insomma, c'è una struttura, ci sono persone che lavorano in grande armonia, e questa è la cosa più importante, perché ai ragazzi e alle famiglie c'è necessità di trasmettere serenità e, dal punto di vista ambientale, un ambiente sicuro e protetto.
Giusto, ti dico giusto da mamma soprattutto. Marco, qualche domanda a Vincenzo Picardi?
Beh, intanto complimenti, insomma, per l'attività e per il modo appunto in cui è strutturato e organizzato, insomma, perché poi, come giustamente diceva Vincenzo, è importante, questi aspetti sono importanti e fanno la differenza. Ecco, intanto ti chiedo se questo tipo di organizzazione così dettagliata, insomma, a cui hai fatto riferimento tu, è qualcosa che è presente esclusivamente nel tennis, perché in altri sport non è richiesta, o perché richiede appunto una serie di competenze che magari altrove non si trovano?
Io questo non credo che ci sia anche negli altri sport questa impostazione, ma noi crediamo molto nel dare dei servizi all'utenza, dei servizi, e mi rifaccio a quello che dicevo prima, dal punto di vista proprio del supporto alle famiglie. Il tennis è certamente uno sport bellissimo, però se vuoi farlo in un certo modo c'è bisogno di creare i presupposti affinché effettivamente il tennis agonistico, il tennis o lo sport in generale agonistico non possa nuocere, creare nocumento ai ragazzi. Per cui crediamo fortemente nello strutturare e nel dare dei servizi sempre all'avanguardia, sempre in un'ottica della crescita dei ragazzi, della formazione, perché fondamentalmente noi proviamo a formare giovani atleti dalla tenera età, da quando sono loro piccoli, però mediante appunto le qualità, diciamo le virtù più integre che la vita appunto ti insegna. C'è bisogno di supportare l'atleta, il bambino, nel migliore dei modi possibili. I bambini, dal punto di vista motorio, devono sviluppare certamente quelle che sono le capacità coordinative, quindi tu devi creare loro dei presupposti per poterli far muovere, far divertire nel modo migliore possibile, per farli crescere appunto sani. E oggi io credo che il tennis sia uno sport importante, perché essendo uno sport individuale, perché nasce come discorso collettivo, poi man mano tende ad essere individualizzato, ti forma proprio dal punto di vista mentale, dalla concentrazione, il raggiungimento dello scopo. Ci sei tu nel campo e non puoi nasconderti dietro nessuno, gli altri 5, gli altri 10, questo o quell'altro. Si sale se sei bravo, se non sei bravo rimani giù.
Senti, un'altra curiosità a volo, prima hai sfatato, diciamo, la leggenda che vuole il tennis che sviluppano una parte del corpo a discapito dell'altra. Ce n'è un'altra, insomma, che renderebbe il tennis sport d'elitto, è il fatto che sia una disciplina costosa. Chiaramente è un argomento che c'entra, perché qui appunto parliamo, come diciamo in premessa, di crisi, quindi difficoltà economiche eccetera. Effettivamente è uno sport che è un po' più costoso, e è anche questo un luogo comune, insomma.
Diciamo che è un luogo comune, perché dipende dagli ambienti in cui si va a fare il tennis, perché intanto il tennis è uno sport dove tu non puoi avere 40 ragazzi, come magari dico può succedere in una palestra, può succedere in una vasca, può succedere in un campo di calcio dove puoi mettere 40, 50, 90 ragazzi. Ho visto anche allenamenti per spazi, per organizzazioni, ci sono tantissimi ragazzi. Tennis purtroppo hai 4, 6, 8 ragazzi. Quindi c'è un campo dedicato con un maestro, con un istruttore che molto spesso fa proprio quello per lavoro, per cui fa questo dalla mattina alla sera per i ragazzi. E oggi, per esempio, nel nostro caso stiamo cercando di entrare nelle scuole proprio per dare la possibilità di avere un accesso diverso, ma la palestra è un discorso di comune, di supporti del municipio, del comune. Il circolo tennis, già come impostazione, è un luogo dove tu hai un ambiente diverso, un ambiente a volte più curato, o forse certamente più curato, più dedicato a tanti servizi che magari in una palestra, in un luogo più come dire, più semplice, hai dei costi certamente inferiori. Per cui insomma sono ragionamenti un po' diversi. Certamente il tennis oggi è alla portata di tutti, raggiunge gli ambienti anche più semplici, ma perché deve essere così, perché soprattutto se sei alla ricerca del talento non è possibile che sia uno sport di nicchia, e fortunatamente non lo è. Oggi il trend della Federazione Italiana Tennis è in netta crescita su tutto il territorio nazionale. E di questo, insomma, dobbiamo ringraziare anche un po' i grandi successi che hanno avuto le nostre atlete tenniste ultimamente, hanno fatto dei grandissimi risultati, questo ha dato una bella scossa al movimento. Speriamo adesso nei maschietti che facciano qualche altra cosa.
Grazie, questa serata un po' i toni sono stati un po' spenti dopo la telefonata con Stefano, e al riguardo io vorrei lanciare una sfida e invitare anche magari testate giornalistiche online che possono dare opportunità, ripeto, anche di opportunità, non intendo come stipendio o altro come Stefano diceva, ma semplicemente dove lui dopo il lavoro, visto che ancora in vita questo strumento, che il grande strumento che è internet, possa dare un suo supporto anche per poco, ma almeno ricominciare a dargli una speranza e una possibilità. Se poi invece ci fosse qualche azienda disponibile a dargli un lavoro, a prescindere dal tipo di attività, questa è una cosa che io non concordo, comunque Stefano chiedeva questo, sulla quale non sono d'accordo, però Stefano chiedeva questo e quindi io mi attengo alla sua richiesta, qualsiasi tipo di lavoro, purché gli consenta di vivere dignitosamente anche qui ad Avellino, anche in Irpinia, magari chissà possiamo uscirne a testa alta, dando la possibilità a un giovane 42enne di non vivere più in un'auto. voluto, ma magari prendere un monolocale qui in Irpinia e poter lavorare, considerando che lui si adatta a qualsiasi tipo di lavoro e almeno la forza fisica dovrebbe averla, considerando che è un maratoneta. Quindi vi aspettiamo con le vostre possibilità, con le vostre opportunità che potete dare a questo ragazzo. Detto questo, da questa serata sono usciti diversi spunti che noi però approfondiremo nelle prossime puntate. Io ringrazio dalla regia Raffaele Ingino che ci dà questa grande opportunità, ringrazio Vincenzo Picardi del Tennis Academy e il giornalista Marco Grasso che magari in qualche altra puntata ci descriverà un po' la trafila, i sacrifici eccetera proprio del lavoro del giornalista.
Volentieri, buonasera a tutti.
E volevo chiudere però, perché questo era è un discorso che io rivolgo a tutti: non bisogna mai arrendersi, è logico che non arrendersi comporta sacrifici, ma quanto questo sacrificio può diventare dolce se poi ci porta al raggiungimento del nostro scopo. E volevo chiudere ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Proprio con la poesia lentamente muore. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie.
Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marcia, chi non rischia e chi non cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce. Lentamente muore chi fa della televisione il suo guru. Lentamente muore chi evita una passione, chi preferisce il nero sul bianco o i puntini sulla i piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia l'incertezza per la certezza, per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di sfuggire dai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non fugge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Lentamente muore chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare. Lentamente muore chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare.
There's a nail in the door and there's glass on the lawn, tacks on the floor and the TV.